Allora, buongiorno. Oggi riprendiamo con
intanto potresti trattenerci con qualche aneddoto sulla cavalleria.
No, perché poi direbbero che ti pago. No, lo stesso, non posso pagare, ti darebbe un caso. Allora, buongiorno. Oggi riprendiamo con la matematica. Purtroppo, per colpa mia, i primi incontri sono stati una divagazione unica e quindi io ho perso molto tempo e non sono riuscito a conseguire i risultati che in qualche modo volevo raggiungere. Allora, come già vi ho detto, io vi proporrei una soluzione di questo tipo. Innanzitutto, se ci sono delle date da rispettare, io a livello di voti, di età, di formalità, di timbre, di tutto quello che riguarda la burocrazia, ovviamente rispetterò tutto e quindi avrete il vostro timbro che vi serve e al quale vi ho diritto. Nello stesso tempo, per quello che è un mio preciso senso del dovere e per quelli che sono i risultati che comunque voglio ottenere all'interno dei vostri studi, se mi sarà data l'autorizzazione, io continuerò negli incontri di laboratorio in modo tale da non solo fare tutto il programma, ma aggiungere alcuni pezzi che approfondiscano l'integrale virtuale, perché ieri pomeriggio abbiamo avuto l'occasione di capire come l'approfondimento di questi canali attuali possa aprirmi una prospettiva per un altro. Se la statale mi darà un'aula, userò un'aula della statale. Ragazzi, sto parlando. Se mentre parlo non mi ascoltate, mi negate come persona. Se mi negate come persona, io mi incazzo. Detto questo, facciamo finta che non sia successo. Stavo dicendo, se la statale mi darà l'aula, io terrò i nostri incontri qua. Se la statale, come è possibile, visto che le stanze di due mesi non mi hanno ancora dato risposta, non mi darà l'aula, io mi trasferirò in Politecnico e metterò a disposizione una delle aule del Dipartimento. Quindi si tratterà solo di cambiare la metropolitana. Sceglieremo un orario che sia umano per tutti. Chi vorrà esserci, ci sarà. Chi non vorrà esserci, non ci sarà, ma io entrerò in un integrale di domande. Va bene? Questo deve essere chiaro, questo tipo. Distinguiamo quindi la burocrazia del timbro dai contenuti. Però nessuno è obbligato, perché una volta che il corso è finito e avete il timbro sul palmo della mano, se mi incontrate per il corridoio potete anche far finta di non riconoscermi. D'accordo? Quindi nessuno è obbligato a farlo, di seguire. Altra cosa, io ho chiesto la possibilità di fare lo scienziato della settimana, N scienziati in cerca d'autore. Non mi è stata neanche data una risposta. Io ovviamente non vado a chiedere per la seconda volta. Quindi chiederò e otterrò un'aula del Politecnico. Se vorrete fare lo scienziato della settimana, andrete in Poli in piazza Grande. Per dire in modo molto chiaro, io non so cosa farci. Perché non prendo un campo e vado in giro, com'è che posso fare? Io qui non posso occupare un'aula che non ha un'autorizzazione, perché se soltanto uno si trova una caviglia io finisco a Botany Bay, no? Giusto? Quindi,
ma da chi dipende questa roba qua?
Non lo so da chi dipende, io sono andato in segreteria dove quelli che fanno sono tutti una
roba, l'edizione
viene da petto, sì, da petto, andiamo là,
andiamo tutti,
io non so cosa dire, ragazzi, più che candidarmi a mettere a disposizione il mio tempo per fare concorsi gratuiti più degli incontri gratuiti, io non posso farlo. Ti vedo che queste cose non erano a chi di dovere. Quindi sappiamo che se la cosa non è ancora partita e quindi non lo fanno, di personaggi. Ho trovato il filmato originale di Silence, mentre si era in giro con Einstein e parla. E quindi non solo vi passerò il CD, che questo sarà un altro lavoro limitato, ve li volevo commentare, non so come cazzo da mettermi, insomma. È giusto, più di questo io non sono stato chiaro su tutto? L'esercitazione di ieri è stata di una qualche importanza, secondo me. Avete cominciato a capire che queste cose si possono dominare. A me è servita per correggere il tiro e per capire cosa devo mettere nel testo. Nello stesso tempo, siccome io credo ancora agli ideali, se qualcuno crede che quella esercitazione di ieri possa essere ripetuta, in relazione al fatto che non c'era, non ci poteva essere, io a sabato mattina posso essere a vostra disposizione o qui o in statale, o in un
altro. Ma avevi detto che potevi fare un chiamato di ieri?
Sì, ma quella di ieri, io la vorrei rifare perché ieri non c'era, non riuscirà in senso. Non per me, io non ci guadagno niente, quello che ignoro continuerò a ignorarlo, e tanto la mia fiala di strichnina in casa ce l'ho già pronta, quindi il problema non si pone là. Ciao!
Non era 32, era 25.
Noi abbiamo l'aula 32 divisa 4, perché il nostro è un numero complesso, non è un numero reale. Anzi, ci dà un tensore come aula. Va bene tutto? Adesso vi dirò una cosa che ripeterò poi a fisica. L'altro grande sogno che avevo, di un corso nuovo che non vi posso dire, era un sogno bellissimo, ma non ha avuto nessun risultato. E quindi il grande sogno è nato ed è morto nello stesso momento, ma era un sogno immenso perché era un corso di 60 ore, che però non vi posso neanche dire il nome, ma niente. Quindi è finita. D'accordo? Ultima cosa, quest'anno spero che ci siano le condizioni che l'anno scorso non c'erano, perché se volete potremmo andare al Museo dell'Ingegneria a Pavia o al Museo della Scienza della Tecnica a Milano. L'anno scorso non siamo riusciti per colpa mia perché avevo un sacco di puttanate e la testa confusa. Quest'anno volesse essere puttanate, la testa ancora più confusa, però non cercherò di fare l'impossibile. Non per accompagnarmi, ma per farmi accompagnare da voi là. D'accordo? Adesso vi devo parlare un attimo per due secondi di una cosa. La dico qui e la ripeterò all'altra. Mentre la ripeto e la dico, immaginatemi ufficiale del Regio Esercito, ufficiale di cavalleria, quindi in questo momento l'elmo, gli speroni d'argento, il mantello azzurro, sapete l'azzurro cosa vuol dire, e i guanti bianchi. Noi portiamo sempre i guanti bianchi finalizzati nella nostra tasca sciabola, la nostra tasca, e abbiamo una copia di ricambio, perché la tradizione vuole che il contatto tra la pelle della mano e la sciabola sia mediato attraverso i guanti. Non ci deve essere contaminazione, anche se vale l'insegnamento di altri 70 anni, quando uccidi una persona con un conto di sciabola, non chiede più cibi, ma riprende su quante persone salvi. Ed è quello che penso sempre quando vedo le letture della metropolitana tutta spruzzata di vernice. Perché? Quindi vi parlo un ufficiale del Regio Esercito. La settimana prossima, una nostra amica e collega, la Marta Pergo, che in questi periodi non c'è per problemi di salute, ci farà, non vi farà, una serie di riflessioni su Mach e i fondamenti della meccanica razionale. Io mi aspetto, è un verbo che è un eufemismo, io mi aspetto che la vostra attenzione sarà assoluta e partecipe più che se parlassi io. Ci sono mille ragioni, che sono cazzi miei, non vi dirò, ma che voi sapete, per cui ve lo chiedo. Ricordate, io sono un debole come tutti i credenti e non sono il mio tipo, ma in questo caso non lo chiedo, lo esigo.
E questo quando?
Meno di là quello che mancherà. Provate solo a mostrare un minimo di distrazione e io vi aspetto fuori. Va guardate con aspetto, c'è una frase fondamentale: la massima offesa che si può fare una persona è negarle che soffra, e per non negare che non soffra per darle attenzione. Non aggiungo altro, grazie. Allora, posso cominciare? Forse sì. Allora, dobbiamo finire i numeri complessi e poi iniziare la teoria delle equazioni, che è la parte che ci interessa. Guardate che poi faremo un approccio sistemico. Io ho assolutamente bisogno di farvi capire cos'è la teoria dei sistemi, perché se voi non capite cos'è la teoria dei sistemi, non riuscite a capire il mondo che ci sta intorno. Voi dovete capire cos'è un modello matematico, perché avete fatto tutto l'approccio che c'è dietro attraverso le equazioni differenziali, va bene? Se no il mondo vi scappa. Bene, allora, ci ricordiamo che il numero complesso è dato da una relazione di questo tipo, d'accordo? I matematici usano la lettera I per l'unità immaginaria, l'ingegneria usa la lettera iota, perché se no con la I fa confusione con la corrente. Quindi noi da questo momento useremo questa, va bene? Perché in letteratura troverete più facilmente questa che non questa.
E invece la questa
Z. Z con il soprassegno di numero complesso, va bene? Allora, abbiamo detto che se questo è un numero complesso, il suo coniugato è A più A meno IB. Secondo la notazione Yankee, il numero coniugato si rappresenta così, con l'asterisco, o come dicono oggi, Z star. Ma siccome io con Paul Morand sono per una lettera che si europeizza e non per un'Europa che si americanizza, allora io uso ancora lo Z sottosegnato, va bene? Allora dobbiamo innanzitutto leggere di Paul Morand, non solo perché più o meno è il mio nome, ma perché scrive cose stupefacenti. Ho anche dei filmati che vi porterò su quello che dice su Proust. Allora, dobbiamo fare l'algebra dei numeri complessi, l'abbiamo già fatta, la ripetiamo. Due numeri complessi sono uguali se e solo se hanno uguale la parte reale e la parte immaginaria. Quindi l'eguaglianza tra due numeri complessi subordina due eguaglianze tra numeri reali, va bene? Quindi diciamola così: Z1 è uguale a Z2 se e solo se, con ovvio significato dei simboli, il giro del fumo è questo, va bene? Z1 sarà con ogni evidenza A1 più IB1. Quello non fa testo. Poi vedremo perché. D'accordo? L'insieme dei numeri complessi non è un insieme. Qualcosa non va?
Sì, no, scusi, domandavo Z asterisco e
Z star o Euro star, cioè Z sottosegnato. Euro star sarebbe un treno collegato. Per dirla così. D'accordo? Bene, allora. Ricordatevi ragazzi, l'insieme dei numeri complessi, cioè la classe dei numeri complessi, non è ordinata. Quindi non c'è un criterio per dire che un numero è maggiore di un altro. Si può solo dire se e solo se due numeri sono uguali. Va bene fin qui? Poi, le operazioni sui numeri complessi e le proprietà formali le richiamiamo velocemente perché le abbiamo già fatte. Allora, le solite proprietà recessiva, commutativa, transitiva, eccetera, che abbiamo visto sui numeri reali, continuano a valere per i numeri complessi. Quindi un numero complesso è uguale a se stesso se Z1 uguale a Z2, Z2 uguale a Z1, d'accordo? Queste qui le diamo per scontate, poi lo troverete comunque negli appunti, va bene? Le operazioni sono quelle dirette e quelle inverse. L'operazione diretta è l'addizione e la moltiplicazione. Allora, è semplice. Z1 più Z2 dà un numero Z A più IOB, dove A
è uguale ad A1 più A2 e B è uguale a B1 più B2.
Quindi un numero complesso, somma di due numeri complessi, ha per parte reale la somma delle parti reali e per l'immaginario la somma degli immaginari, va bene? Detto altrimenti, 3 più iota 8 più 5 più iota 9 diventa 3 più 5 più iota 8 più 9. Ho sommato le parti reali, poi ho sommato le parti immaginarie, ho raccolto lo iota come se fosse un'entità da proprietà distributiva. Richiamo la vostra attenzione su questo fatto,
perché è fondamentale. Guardate ragazzi, guardate un attimino qui prima di scrivere. Io ho 3 più iota 8, li metto tra parentesi anche se non serve, giusto per farvi capire com'è il ciclo del fumo. 5 più iota 9. Allora io scrivo 3, tolgo le parentesi e cambio semplicemente l'ordine di scrittura, va bene? Fin qui il ciclo del fumo funziona, no? Questo per i fatti suoi, io vado tranquillo, lo sommo. 3 più 5 fa praticamente 8. Attenzione, qui uso iota come un numero, perché ho dimostrato che ha le proprietà formali. Se ha le proprietà formali, deve per forza godere della proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, se no non è un numero. Quindi 8 più 9, non mi ricordo cosa faccia, ma dovrebbe fare 17. Quindi 8 più 17, iota 17. Avete capito il giro del fumo? Quindi guardatemi un attimo prima di scrivere. Io faccio le operazioni normali come se iota fosse Pinto Pallo. Dopodiché mi ricordo che iota non è una lettera dell'alfabeto, ma è un numero. Il numero non vuol dire 7, 45, 19, vuol dire un'entità, quale che sia, che gode delle proprietà formali. Siccome questa entità gode delle proprietà formali, per me è un numero. Se la parola firma gode delle proprietà formali, per me firma diventa un numero. Fatto è anche, ma questo è un altro discorso, va bene? Quindi se è un numero la iota lo raccolgo, se lo raccolgo posso dire che la parte reale la sommo, la parte immaginaria la sommo, va bene? Ci siamo per tutti? Ecco, naturalmente se va sì.
Cosa c'è?
No, no, no! Io non
ti
fido mai,
dopo
mi.
No,
è lo scegliuto
per
intercalare. Sì, è dietro mio. È evidente a questo punto che se faccio questa operazione di addizione, una volta che ammetto che per iota valgono queste regolette, posso fare anche quella di sottrazione. Perché riscrivo tranquillamente 3 più iota 8 meno 5 meno iota 9, le proprietà valgono tutte, dopodiché scriverò 3 meno 5 più iota 8 meno 9 e via andare.
Quindi esistono anche i negativi dell'immaginario.
Certo, perché il negativo dell'immaginario in realtà è il negativo del coefficiente. Iota è un'entità astratta, va bene? Allora posso dire che la somma di numeri complessi vale la somma separata delle parti reali e delle parti immaginarie per gli altri. Quindi, guardate ragazzi, l'operazione di somma e l'ente numero complesso sono intercambiabili. Va bene? Ovviamente quello che faccio con la somma vale anche per la differenza.
Vale anche per la progressione aritmetica dei numeri reali, questa?
Sì. Dopo la. No, non ce la facciamo.
No, no, no.
Sì. Chi qui ragazzi mi torna? Mi torna? È tutto a posto? Quello che conta è che voi accettiate l'idea che la lettera di iota, solo perché gode di proprietà umane, ha tutto il diritto di essere numero. Quindi
sganciatevi dall'idea di numero come 3, 5, 7, 9 e passate all'idea evoluta di numero come definizione che voi date per rendere possibili operazioni che altrimenti sono impossibili e che è legittima a partire dal momento in cui voi verificate le proprietà formali. Numero è legge per il quale vanno le proprietà formali, lo vanno le proprietà formali, fine, vanno, si inizia. La potenza che voi definite come un numero reale, 8 parte, in realtà quello che fate da vedere è un numero complesso, 8 watt più gli 8, 5 watt, perché si vede la parte reale di sono i watt e l'immaginario in watt, dove va come finale vuol dire reattivo, tutto ciò che si oppone alla stabilità e crea squilibrio. Quindi pensate che in natura una potenza immaginaria diventa la misura non del lavoro che si fa, ma dell'opposizione che la natura fa a quel lavoro destabilizzandolo, al punto tale che l'ingegneria si occupa della parte reale, la parola quantico, e quantico, che cosa riesco a fare, ma dell'immaginario, la parola quantico, per capire che tipo di crea quella potenza reale che non produce. Dentro ciascuna di queste lampade c'è un piccolo condensatore che quando preme e fa entrare la parte reale, quel condensatore cerca di annichilire la parte immaginaria, perché questa lampada assorbe una parte immaginaria positiva, il condensatore ne mette in gioco una negativa, la somma diventa zero e rimane solo la parte reale. Pensate la magia di questo numero complesso che riesce ad esprimere in modo così intrinseco la natura. Va bene? Quindi non pensate in alcun modo che sia un simbolo, d'accordo? Ecco, a questo punto possiamo passare alla moltiplicazione. Non al prodotto, alla moltiplicazione, perché stiamo parlando dell'operazione. Che cosa mi devo ricordare? Due cose: che i al quadrato vale meno 1, radice di meno 1 al quadrato, il quadrato sta andando via la radice, mi rimane meno 1, e questa è la prima proprietà. Seconda proprietà: che questo è un numero, e siccome è un numero poi sono le proprietà distributive. Quindi guardate la lavagna A1 per A1 per A2, A1 per gli 8 B2, A2 per B1, meno B1 B2, perché gli 8 per gli 8 fa gli 8 al quadrato, meno 1, B1 per B2 fa circa B1 B2. Siccome valgono le proprietà distributive, io raccolgo e vado sul liscio. I termini quadrati ci stanno dentro di loro, i termini rettangolari stanno dentro di loro. Torno a ripetervi, ragazzi, che quando voi studiate la natura non trovate numeri reali, ma trovate numeri complessi. La natura voi la conoscete, sapete che la matematica che governa l'elettricità di tutto il mondo è tutta governata solo da numeri complessi, non da numeri reali. Non sarebbe possibile studiare l'energetica con i soli numeri reali. Quindi è strana questa cosa che l'uomo si inventi il numero complesso per estrarre la radice più l'indice quadro di numero negativo, che poi mi stia facendo un giochettino che è puramente matematico per la serie, ma se non puoi estrarre la radice del numero negativo non ti rompe le palle, pensa all'altro, pensa alla salute. Uno sta lì, all'istante di cervello, alla fine ce la fa, ma ce la fa da un punto di vista formale, andando contro la natura, perché dice che un numero quadrato vale di 1, che è una cosa assurda, tra virgolette, e in quel momento apre una finestra che gli dà un numero immaginario che rivela la natura nella sua interezza. E ricordo che l'equazione di Schrödinger scompare in unità immaginarie. La grandezza più complicata che sotto il momento di vista a livello energetico è la energia di Paolo, la potenza immaginaria. Vi do anche una notizia di prima, sto per preparare, io mi sono occupato a livello internazionale di questa cosa per qualche risultato, forse riesco a inserire la potenza immaginaria nelle equazioni di Maxwell. Se riesco e la pubblico a Cambridge questa roba, lo spero, gli accorazioni apprezzi massimo posso suicidarmi come conto e chiudere la partita, però prima devo trasferirvi il numero immaginario. Leggeremo le cose che vanno al conflitto in numero immaginario e quelle di Leibniz, vedrete che questa è la di tutto. Bene, allora andiamo adesso all'operazione di divisione. L'operazione di divisione è un pochettino più complicata. Allora, innanzitutto ricordiamoci che il prodotto tra due numeri complessi coniugati, se andiamo a vedere la relazione di prima, diventa a quadro più di quadro. Andate a vedere, se mettete a 1 uguale, uguale a 2 e B1 uguale a B2, fatti i conti, viene fuori questo. Allora, questo numero si chiama norma del numero complesso ed è valido sia per il complesso che per il complesso coniugato. Il prodotto di due numeri complessi coniugati è un numero reale, è la somma dei quadrati del reale e dell'immaginario, si chiama norma. Vorrei farvi vedere delle cose magiche. Se passate dal continuo al particellare e al grafo e fate la teoria dei grafi con il corollario di Telegen, trovate che all'interno di un grafo nello spazio la somma dei prodotti delle grandezze complesse tra per le grandezze coniugate attraverso nel cosmo è sempre costante. E se riuscite a pensare che con questo potete studiare il movimento di una molla, di una pallina che si muove sottoposta ad una molla e azionata da una forza che varia nel tempo con legge sinusoidale, rimanete allibiti.
Il moto perpetuo.
No, però c'è che ci sta qua di vicino. Se volete io parto da adesso e prima di suicidarmi ve le racconto tutte queste cose. Dovete soltanto trovare un sabato mattina in cui venire al Politecnico e io arrivo là con il mio flauto e ve le racconto tutte, perché sono cose troppo belle. Andiamo avanti, sennò poi mi commuovo e divago, direbbe qualcuno. Va bene? Allora andiamo avanti. Adesso facciamo la divisione tra due numeri complessi. La divisione tra due numeri complessi vuol dire che esiste un terzo numero complesso che è moltiplicato per il secondo dal primo. Quindi se c'è, deve essere questa cosa qua, tale che giusto? Perché ragazzi, io posso introdurre un'algebra strana per dei numeri strani, ma le regole del gioco devono essere quelle di partenza. Quindi se io sto parlando di divisione,
Z3,
volevo vedere se stava di seguito. Tre punti meno. Va bene, allora. Allora,
Quindi, ragazzi, guardate un attimo. Ci siete? Io ho l'operazione di divisione che so che cos'è. Un numero, secondo numero, trovo il terzo, lo moltiplicato per il secondo dal primo. Di più io non so e non posso modificarle le regole del gioco. Poi ho un ente nuovo, numero complesso, che si scarozza dietro due numeri reali più un'entità strana. Più un'entità strana che si chiama numero immaginario, che è una lettera I, come infinito, ma che in realtà io posso chiamare il numero perché gode delle proprietà formali. Se tutto questo è vero, io che cosa faccio? Devo trovare alfa e beta, cioè A3 e B3, da qui, giusto? Quindi io dovrei fare A2 più JB2, che conosco, per alfa più JB ciccia, uguale A1 più JB1, va bene? Attenzione, guardatemi un attimo negli occhi. Io qui non ho scritto un'equazione tra numeri reali che quindi mi vincola una sola relazione. Ho scritto una relazione tra due numeri complessi. Siccome due numeri complessi sono uguali quando hanno uguale parte reale e parte immaginaria, ogni volta che io scrivo un'equazione complessa non scrivo un'incognita, ne scrivo due. Quindi quando io ho scritto quella relazione lì ho due incognite, alfa e beta, ma è un'equazione che subordina due equazioni reali, perché, scusate ragazzi, se io elaboro questa cosa qui ottengo un numero complesso uguale a un altro numero complesso, ma due numeri complessi sono uguali se hanno uguale la parte reale e l'immaginario, quindi ottengo due condizioni in alfa e beta che mi danno esattamente le incognite che mi servono e che mi dicono quanto valgono gli alfa e beta di questa operazione. Sono stato chiaro? Se io scrivo 3 più iota x uguale y più iota 5, io vado sul liscio perché scriverò che x è uguale a 5 e y è uguale a 3. Quindi scrivere un'eguaglianza complessa vuol dire scrivere due eguaglianze reali. Siete d'accordo su questo? Quindi è vero che qui dentro io ho due incognite, è vero che l'equazione è unica, ma è altrettanto vero che l'equazione complessa mi subordina due equazioni reali. Poi dovremmo fare la teoria dei determinanti delle matrici, insomma dovreste fare fisica matematica, ma va bene, non si può. A questo punto io che cosa dovrei fare, ragazzi? Dovrei prendere quella relazione lì, A2 più iota B2 per alfa più iota beta uguale a 1 più iota B2, e la parola scrivere le due relazioni e trovare alfa e beta. D'accordo? Non è che però ogni volta devo fare un cerchio del genere, se no vedo che è un complesso che non è reale. Io immagino di aver fatto questa operazione e di aver costruito una regola. D'accordo? Adesso noi annunciamo di prendere la regola, il passaggio non si frega, anche perché tra qualche anno si conosceremo che nessuno calcola i numeri complessi in questo modo, va bene? D'accordo? Ci siete fin qui? Siamo in parallelo? Siamo sincroni? Non potete dire che queste cose non sono belle. E non mi venite a dire che questa non è una libera creazione dello spirito umano. E non venite a dirmi che la matematica non è un'opinione, ragionereste come un manager. Matematica è un'opinione. Leggetevi Scienza e Realismo di Ludovico Gelmola Feltrinelli, 1975, di cui io ho una copia con una dedica che inizia con al giovane ingegnere Adriano Morano, eccetera, eccetera. Va bene.
Appunto perché è interessante con un po' le base. Se io divido, facciamo un correlato con quello che abbiamo fatto l'altra volta sui numeri reali, se io divido il numero complesso per 0, vale lo stesso di.
Adesso vedremo perché. Il seno non è molto matematico, ma è assomato.
Anche questo implica un problema di conto, perché là avevamo dato quasi per convenzione, no?
Un amico sta parlando, nell'insostituibile supremazia per lo stile si tace.
Io stavo dicendo che l'altra volta poi quando abbiamo diviso per zero abbiamo detto che era una convenzione, no?
Che non si può fare,
che non si può fare, ma alla fine è una convenzione, no?
Diciamo che diviso per zero non ha significato. O meglio, vediamolo bene. Quando io divido un numero per un altro numero, ragazzi datemi bocca, perché adesso stiamo crescendo un pochettino, siamo un po' meno di lumi e quindi possiamo riapprofondire le cose. Se io prendo un numero e lo divido per un altro numero, vuol dire che vado a cercare un terzo numero che moltiplicato per il secondo mi dà il primo. Allora, o l'operazione è possibile perché questo terzo numero esiste e allora io l'ho fatto, oppure è impossibile. Nel momento in cui so che è impossibile, nel momento in, non appena cerco di farlo, faccio una cazzata. Se io faccio 8, lo divido per 4, trovo un numero che si chiama 2 e moltiplicato per 4 mi dà 8. Se faccio 8 divido 0, non c'è nessun numero che moltiplicato 0 mi dia 8. Quindi nel momento in cui lo faccio, compio un'operazione priva di significato. E quindi impossibile. Infatti, se tu dai al calcolatore 8 diviso 0, siccome il calcolatore è addestrato, la matematica la conosce nel modo più rigido possibile, poi va in crisi. Ti dice non è possibile. Oppure se per fatto il conto gli vengono fuori dei numeri strampalati, dicevo è flow, che tra l'altro vuol dire ma che cazzo un po' è.
Successivo, la successiva, tu una volta hai detto che è vero quanto mai che la matematica è un'opinione.
Assolutamente, perché.
Allora come mai riesco a interpretare come un'opinione i fenomeni della natura così come le detto?
C'è una frase di Paul Adrien Maurice Dirac, che quel Paul Adrien, Adrien Paul non è occasionale, che dice è strano che l'uomo inventi tante matematiche ma che la natura si appropri solo di quelle matematiche che servono poi per rappresentarle. E qui c'è la magia, qui c'è la magia dell'uomo che inventa le matematiche e scopre a posteriori che quelle matematiche esprimono la marche naturelle, come diceva Fourier. Ed è strano che ad un certo punto l'uomo, per scoprire ed esprimere la marche naturelle, debba tutto sommato lasciare a Frida Schopenhauer il suo inconscio. Qui ci fermiamo. Qui ragazzi abbiamo. Io vi potrei far vedere delle cose che sono allucinanti. Ma perché non vi posso fare? Ma come non mi danno neanche un'aula per fare la vita di Piero Angela? Ma è meno male, detto che ci che culo è non me ne ero ricordato. Io mi posso. No, io sono un signor nessuno, ma quando dico io sono qui a fare il puparo. Perché poi è bello, ecco perché io vi voglio fare, ragazzi, perché io vi voglio fare la teoria dei sistemi? Perché la teoria dei sistemi vuol dire che voi avete in tasca un algoritmo come il ragazzino. Chi di noi non ha avuto il coltello a serramanico in tasca? Beh, quello piccolo. In quel caso ci vuole il metro. Io conosco gente che per 140 euro mi dà un metro per i caricatori, ti serve per un po'. Io ho uno spettro molto allargato di frequentazione. Spero che scendo, vorrei mostrarvi la teoria dei sistemi, perché in pratica che cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete un algoritmo, è un modo di ragionare per cui ogni qualvolta vi trovate davanti un sistema ne scrivete il modello matematico, lo integrate e sapete riuscire ad interpretare la dinamica del sistema e riuscite a capire quello che Maxwell aveva già detto, che fare una teoria vuol dire fare un modello matematico e che il meccanicismo che ci sta dietro, che vi porterebbe animisticamente ad interpretare quell'equazione con un modello meccanico, è assolutamente arbitrario
e fa parte della vostra fantasia di eterni bambini, perché il modello interpretativo non è un garante formale, ma solo un quadro da appendere nel vuoto per aiutare la fantasia e stimolare le capacità evocative. Bello questo, ragazzi. Quindi a me piacerebbe potervi far vedere che il sistema del quinto ordine, ne parlavamo ieri pomeriggio, ha cinque condizioni iniziali, ma io lo posso far diventare cinque equazioni del primo ordine, ciascuna delle quali serve per impedire che il sistema abbia una discontinuità di prima specie, che dal punto di vista matematico è inaccettabile e dal punto di vista fisico richiederebbe che i sistemi naturali avessero potenza infinita. E siccome i sistemi naturali, creazione del buono, si può dire, non hanno potenza infinita, bene, il loro modello matematico mette una taglia, una trappola, che impedisce al sistema di avere gradini. Ma noi dovremmo fare il giovedì sera, tipo al circolo di Vienna, ci mettiamo lì e parliamo. Guardate ragazzi, prendete una massa e scrivete l'equazione. Forza uguale forza d'attrito, che è proporzionale alla velocità, più massa per velocità. Adesso immaginate che la forza sia nulla, e lo stante iniziale va dal suo gradino. Se non ci fosse la massa, questo termine non ci sarebbe, e allora al gradino della forza corrisponderebbe il gradino della velocità, perché dovrei fare forza diviso k e otterrei velocità. Fintanto che c'è solo l'attrito non c'è energia, perché l'attrito accumula, non accumula energia, mette in gioco solo calore, che è una forma degradata di lavoro, e quindi tutto torna. Adesso mettete la massa mette in gioco una derivata mette in gioco un rapporto incrementale mette in gioco tre istanti, presente, passato e futuro. Algebra vuol dire vivere nel presente, calcolo differenziale vuol dire collegare il passato con il futuro, dicevamo ieri pomeriggio, l'algebra è la cicala, la derivata è la formichina. Bella, si vede che sono specializzato nel raccontare fiabe e anche barzellette sporche, ma meno perché mi creano ansia. No, sono inibito. Quando mi raccontano le barzellette i miei colleghi, siccome voglio gratificarli e non voglio quindi rispondere loro con indifferenza, rido sempre nel momento sbagliato. Io dico, ma che cazzo è? Ma se non ho ancora capito. Qui ti faccio di quelle figure paurose. Allora guardate, adesso supponete di dare il gradino di forza e di ammettere che nonostante la derivata la velocità risponda con un gradino di velocità, d'accordo? Quindi che se prima la velocità era nulla, adesso salga anche lei a gradino come la forza, va bene? Allora guardate, il gradino di velocità per una costante mi dà un gradino, vero? La derivata di un gradino, voi sapete, l'abbiamo già visto, che è ovviamente l'impulso. Quindi la costante per un impulso dà un impulso. L'impulso infinito più il gradino finito dà un impulso. Ma la forza che abbiamo dato era un gradino. Quindi se qui c'è un gradino, qui non ci può essere l'impulso. Perché se ci fosse l'impulso, il primo membro non sarebbe uguale al secondo, la meccanica di Newton salterebbe. Inoltre, siccome l'energia vale un mezzo m di quadro, se io do un gradino di energia, la derivata di questa energia dà la potenza, e la potenza è infinita in quel caso. Ma questo sistema non può esigere potenza infinita, perché questa forza è finita e non potrà mai dare una potenza infinita. Allora, siccome il vizio di forma è il gradino, non ci può essere. Ma siccome la puntata successiva al gradino è il punto angoloso, la derivata non è sul valore attuale, ma guarda, la discontinuità non è sul valore attuale, ma sulla derivata. Tac!
tac. Non è più vero che il limite dalla destra è diverso dal limite dalla sinistra, perché ci vorrebbe una potenza infinita. È diversa la derivata da destra e la derivata da sinistra, ma la derivata da una velocità, non un valore, e la velocità non mette in gioco energia infinita. La marche naturelle tra la fisica matematica e la natura. Perdetene una delle due e siete come Napoleone alla battaglia del Chianti, con la mano da dietro e una per davanti. Allora andiamo avanti, ragazzi, facciamo l'introduzione della signora Giulia e andiamo avanti con le altre cose, va bene? Allora io immagino, scusate la situazione, allora io immagino di aver fatto le operazioni sui numeri complessi e di aver trovato quanto vale la parte reale e immaginario del quoziente. Dopodiché, quando ho fatto questa operazione, mi scrivo la regoletta, non vado di volta non più di fare tutti i passaggi, d'accordo? Ci siamo fin qui? È bella quella della TV. Io poi vi farò vedere una cosa. Vi farò vedere una cosa sulle equazioni ordinarie. Ma è da paura, da paura. Guardate, se volete acquisire in qualche modo un senso religioso della vita, sentite, poi vi faccio quella cosa, ne capirete anche il 10%, il 3%, non ne frega un bel nulla, però ve la racconto, e non dico ve la spiego, ve la racconto, va bene? Cos'è che devo... ah sì, una volta stavo facendo una trasformata di Laplace per la frenatura di una locomotiva, mi venivano dei delta di Dirac. Sono andato dall'ingegnere Lanzarote, il mio maestro ingegnere, mi dica, ho fatto esplodere una locomotiva. Ma come fa? E dico, la locomotiva in frenatura mi dava come soluzione degli impulsi dei delta di Dirac. Ah, dice, quindi esplode veramente. Allora comincia a passare. Non lo dimenticherò mai. Infatti adesso sto scrivendo una monografia sulla sua vita. Allora, guardate ragazzi, siete d'accordo che se io faccio un numero complesso diviso un numero reale faccio una roba del genere? E che quindi in questo caso l'operazione la faccio comoda? Allora guardate, come faccio io a fare la divisione interpretando la regoletta che adesso non vi do? Guardate, ritorno fin qui, posso dividere e moltiplicare per uno stesso numero? Questo per questo mi dà la norma che è un numero reale, quindi ho due, il prodotto di due numeri complessi che è un numero complesso diviso la norma che è un numero reale, faccio la parte reale di questo diviso il numero che c'è sotto più iota, l'immaginario di questo diviso il numero reale che c'è sotto. Adesso vi faccio un esempio numerico e capirete quello che vi sembrava di aver capito che a metà strada non siete riusciti a cogliere. Guardate ragazzi, cacciarlo velocemente così non perdete tempo. Guardate, tra più iota 9 diviso 5 più iota 4, non riesco a farlo, però io posso fare questo perché questo è un numero e quindi non me ne frega niente. Allora faccio 3 più iota 9 diviso 5 meno iota 4, divido 5 per 5 che fa circa 25, più 4 per 4 che fa praticamente 16, perché vi ricordo che un numero complesso moltiplicato per il suo coniugato dà la norma che è il quadrato del primo più il quadrato del secondo, giusto? Allora 25 più 10 fa 35, più 6 si dice che faccia 41, va bene, allora dovremmo farci. Allora guardate un po', adesso sopra ho un prodotto tra numeri complessi, lo so fare tranquillamente, 3 per 5 fa circa 15, meno iota 3 per 4 12, più iota 9 per 5 45, 9 per 4 36, iota per iota meno 1 col meno davanti più, quindi più 36, diviso 41. 36 più 10 46, più 5 41, più iota 45, più 10 55, più 2 57. Visto? Quindi, per dividere un numero complesso per un altro numero complesso, si moltiplica e si divide per il coniugato del denominatore. Si ottiene un numero complesso che esiste e unico e che mi dà la soluzione. Perché a questo punto non posso fare la divisione per lo zero neanche qui? Perché quando vado a subordinare le due equazioni, tutte e due sono staccate dal fatto che hanno un fattore zero e quindi non sono possibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che io cercherei l'intersezione tra due rette parallele. Va bene? 25 più 10 fa 35, più 6 41, 3 per 5 15, 3 per 4 12, 9 per 5 45, 9 per 4 36, quindi 15 più 36, operazione di contabilità, più iota 45 meno 12 diviso 41.
0,52.
È chiaro per tutti? Adesso è chiaro? Adesso va bene?
Sì, quello che mi chiedevo è se non c'è il problema il fatto che io ho moltiplicato solo un numero qualsiasi.
Quale numero qualsiasi?
Il 5 è quello della 4, esatto. E appunto, però il risultato che io poi ottengo alla fine è che la possibilità non è più unica, è un numero diverso. Quindi ho creato il
risultato. Vediamo di ripercorrere il ragionamento, perché non ho capito quello che lei dice. Per favore, silenzio. L'operazione che io faccio è questa. Posso moltiplicare e dividere per lo stesso numero? Questo me lo posso scegliere come voglio? Supponiamo che io voglia scegliere questo, giusto? Quindi ottengo questa cosa diviso questa. Quello sotto è un numero reale? Quello sopra è un numero complesso? L'operazione di divisione mi autorizza a fare questo? Se i passaggi sono questi, questo e quello è questo. Che cosa non le torna? Come formalmente? E perché invece lo abbiamo fatto? Non si può fare questo. Perché dice formalmente non sostanzialmente?
Perché diciamo che ci servirà il fatto di riottenere.
Scusate, guarda, mi chiedo se ne un attimo. Dall'asse ci siamo messi sul piano e abbiamo evidenziato che c'era una corrispondenza univoca tra coppie ordinate di numeri reali e punti. Dati quel punto, due numeri reali, andavamo a identificare un punto, dato quel punto andavamo a subordinare la coppia di numeri reali. È la regola della battaglia navale, giusto? Se al posto di due numeri ne avevamo tre, avevamo una terza ordinata di numeri reali e questa, più univocamente, identificava un punto nello spazio, nello spazio convenzionale, diciamo così. Occorre appena osservare che se ho una n-nublar, x1, x2, bla bla, quindi xn, identificherò un punto in un iperspazio a n dimensioni, d'accordo? E quel punto nell'iperspazio a n dimensioni mi identificherà la n-nublar. Va bene? Torno a insistere sul fatto che c'è corrispondenza univoca tra punti e duple e quindi tra punti e coppie ordinate. Adesso facciamo questa osservazione. Dato un numero complesso, identifichiamo più univocamente una coppia ordinata di numeri reali. Data una coppia ordinata di numeri reali, identifichiamo un punto del piano. Quindi esiste una corrispondenza univoca tra un punto del piano è un numero complesso, vero? Quindi un numero reale lo rappresentiamo sull'asse, il numero complesso lo rappresentiamo sul piano. Va bene che qui, però, un vettore P-O che abbia il secondo punto O fisso e coincidente con l'origine è in corrispondenza univoca con il secondo estremo P. Vero? Allora io posso dire che esiste una corrispondenza univoca tra i punti del piano, i numeri complessi e i vettori del piano. Ogni asserto relativo ad un punto del piano ha un suo corrispettivo in termini di numeri complessi e ha un suo corrispettivo in termini di vettori. Scrivere una relazione vettoriale sul piano equivale a scrivere una relazione
di punti sul piano equivale a scrivere una relazione di coppie ordinate di numeri lineari sul piano, equivale a scrivere una relazione tra numeri complessi. È chiaro per tutti? Quindi, da questo momento in poi, se io ho un numero z uguale x più j y, io ho un punto P quindi ho un vettore V P di Z meno è chiara la corrispondenza univoca? E quindi il trasferimento da un assetto all'altro? Mi torna ragazzi così, eh? Quindi se ci mettiamo sul piano di Gauss, Argand, i due matematici che se ne occupavano, possiamo dire che una coppia ordinata di numeri reali XY identifica un punto, identifica un numero complesso, identifica un vettore. Va bene? Quindi, se io devo fare sul piano la somma di due vettori, faccio sul piano la somma dei numeri complessi, giusto? La differenza, insomma, l'accidente che volete voi, va bene? Ci siamo? Adesso guardate, il numero complesso, per il fatto di essere in corrispondenza univoca con un punto e quindi con un vettore, identifica due numeri reali, il modulo ρ e l'anomalia, l'angolo, va bene? Ci siamo? Osservate che il modulo è un numero aritmetico, da qui potete andare solo in fuori, non potete entrare nel punto, quindi non c'è senso di percorrenza della retta, va bene? Mentre l'angolo è un numero algebrico, perché io posso avere due sensi di rotazione e la scelta è arbitraria. Bene, allora guardate, siete d'accordo che valgono queste due relazioni? Non insisto sul fatto che l'angolo va misurato in radianti, non in gradi. D'onda, trovate due soluzioni che si combinano linearmente. Dal punto di vista matematico, la prima vuol dire una onda che esce, la seconda un'onda che entra.
Tutte e due matematicamente vanno bene. Questa però non va bene perché nega il principio di casualità, il fenomeno avviene prima di essere stato provocato. Quindi, dal punto di vista matematico, ecco tutte e due, questa la cancello e mi rimane questa. Quindi io posso dire che ero positivo o negativo, ma siccome io da un punto ci posso entrare e non uscire, ho detto solo che quel numero pro è un numero positivo, mentre l'angolo teta, posso andare così o così, sarà un numero affetto dal segno. Va bene? Allora, siete d'accordo che a questo punto il numero complesso lo posso scrivere così? Cioè in forma trigonometrica? E quindi siete d'accordo che questa cosa la posso rappresentare anche così? Vediamo perché. Per favore, guardate la lavagna. No, no, guardate me, per favore, non scrivete. Abbiamo detto che c'è una corrispondenza biunivoca tra due numeri reali e il numero complesso, vero? E abbiamo anche detto che i due numeri reali sono quelli della rappresentazione rettangolare cartesiana x, y, quelli della battaglia navale. Se io vado per x e vado per y trovo il punto P, ma se do il punto P becco x ed y, giusto? Ma la corrispondenza biunivoca tra due numeri vale anche se al posto di avere la costruzione rettangolare x ed y ho la costruzione polare. Guardate ragazzi, accidenti, siete ancora legati alla battaglia navale, ma le mitragliatrici vanno sulle coordinate polari, non vanno sulle coordinate rettangolari. Il teorema di Nyquist, che governa la teoria dei sistemi, è stato messo a punto per il puntamento dell'artiglieria contraerea quando passavano le V2 e gli Spitfire non riuscivano a beccarli. Conta che il fenomeno erettivo mandi subito in posizione la contraerea, ma la contraerea deve smorzarsi rapidamente, se no quando si è fermata la V2 è già passata. E questo dipende dalla parte immaginaria del modello matematico. Quando se questa continua a fare così non acchiappa il bersaglio, se invece fa così lo becca. Siccome le soluzioni sono due del pendolo, bisogna che siano aperiodiche e quindi l'immaginario deve essere nullo. Bene, allora guardate, prendiamo Rho. Rho mi dà una circonferenza. Prendiamo teta, mi dà una giacitura. Questo punto di intersezione non è l'unico punto che ha Rho e teta, e non è lo stesso che ha x ed y, e quindi non è z, e quindi non è v. Lo spazio ha delle dimensioni, cazzo, che è il numero di coordinate che devo avere, ma la forma delle dimensioni la scelgo io. Si può parlare di culo a mandolina o mandolino o di culo a fiaschetta, a seconda dell'epoca. Quindi x, y, rho, teta. Non cambia niente. Se io do x e y, becco p, quindi prendo z e prendo v. Ma se io do rho e do teta, prendo ancora lo stesso punto, perché ho visto prima che vale questa relazione. Quindi se do queste trovo queste, se do queste due trovo queste due, in ogni caso trovo questa, quindi questa e quindi questa. Ricordano le cose, perché la sto curando da 3 minuti.
No, non riesco a capire perché è possibile togliere il coseno e il seno e te...
Perché lo trovo?
È perché si può avere solo...
No, adesso non capisco.
Insomma, la lunghezza del vettore.
Con la lunghezza del vettore io prendo... No?
No. Con la lunghezza del vettore io trovo il luogo geometrico degli infinito alla 1 numeri complessi che hanno lo stesso modulo rho. Tra questi ne esiste sempre uno ed uno solo, che mi identifica questa x e questa y. Il problema cade in difetto, il denominatore si inchioda se questa distanza sta qui. Allora non troverò più intersezione. La curva è monotona, o come diceva il mio professore, monotona. Pensate, mentre finite di scrivere, che cos'è l'università? Il giovane assistente prepara la monografia di elettromagnetismo. In prima pagina, citazione, sorregionati ad altri di fluorimergiatori, eccetera. Lunedì mattina il mio boss mi convoca come sempre nel suo studio. No, chi è? No. Guarda, ci sia anche sindromontane. Allora, ovvio, perché è grandiosa questa cosa. Lui mi convoca tutta la mattina alle 7 nel suo studio, non mi invita neanche a sedere, sento io i piedi davanti, ho messo per scrivere, non è lui che scrive. E dice, cavolo, non mi dica adesso. Perché sapete, nell'università va nello stesso gerarchia dell'esercito. Il colonnello chiama il generale per grado, il generale chiama il colonnello per nome, perché si deve azzurare il parere di uno, il grado. Allora, mi dica adesso. Ho visto la citazione fatto scrivere. Dice, dove la prende? Io mi chiede del culo o dove vuole andare? Marco, lo prende da la linea finita. Ah, salvo che la scrive. Ma dove? Ma dico capitolo scritto questo quarto, gli dico tutto. Ah, dice, che strano. Io non l'ho trovata nella mia edizione. Ma a proposito, dice, scusi, ma che edizione ha lei della linea comune? Guardiere, tu sei un sottoproletario buono per la frusta, quindi per te Dante ha scritto un'edizione a parte, quello che invece non sono unico, ne ho una. Un'edizione speciale, e io ovviamente, che naturalmente, guardi, io ho un'edizione economica, eccetera, eccetera. Questo alza lo sguardo, abbassa la pena. Tutto ci guarda un attimino per qui al liquido dove tieni il globo. Ma è strano, dice, perché ho cercato nel paradiso e non l'ho trovata. E io ho avuto la classica sensazione, mano fredda, gelida, livida, che prende il boss per le palle, stringe leggermente quanto basta per capire che non gli scivola, e dice, adesso non muoverti perché sennò fai il mio gioco, ma occhio che se tu giri di qua, io giro di qui e ti applico la torsione. Io sono quasi, professore, se a posto di prendere il paradiso lei avesse preso l'inferno, ci sarebbero state fondate possibilità di trovare la mia citazione. Ah, va bene, grazie, d'accordo, passiamo ad altro. Io sono uscito per il mondo, perché questo qui, quando mi ricordo, quando prendo servizio, io prendo servizio con 6 mesi di ritardo su mia scelta, perché dovevo trasferire le conoscenze in tecnologia prima di andarmene. Arrivo là, dico, professore, vi ringrazio di avermi accolto tra voi, perché io sia una gloriosa novità. Risposta. Perché la vera cattiveria, la cattiveria inutile, la cattiveria chirurgica, tu mi insegni, funziona benissimo. Il chirurgo bravo è quello che ti sbrega anche se tu stringi dal male, perché ti toglie il polso e non gliene frega niente di dare il figlio di prove, perché sa che ti toglie il male. Lo stronzo è quello che invece taglia per il piacere di tagliare. Allora mi fa, guardi, che lei sia una novità è fuori discussione, ma che sia gloriosa, no? Quindi non si monta la testa.
Sì.
No, no, mi... E questo che nel mondo universitario degno di essere giudicato come la divergenza, poi nel risalto, e come l'aveva giudicato Einstein, i docenti universitari, nani sui trancoli.
Ma ci può dire ancora oggi così?
No, è sempre così. Il mio boss ha furto due GTA. Voi non sapete cosa sia la GTA, perché siete nati nel luogo, eravate nel luogo. Dovete sapere che l'Alfa Romeo, che allora vantava il maggior numero di vittorie su pista, superiore anche alle Auto Union, oggi Audi, nel 1965 aveva costruito una berlinetta Bertone 1006, che era la macchina più veloce di media cilindrata del mondo. Per guadagnare sul peso avevano bucato addirittura il pedale dell'acceleratore, oltre che tradizionalmente la razza del volante. Questa macchina faceva 320 km all'ora e aveva delle prese supplementari davanti, che poi la polizia aveva adottato nelle Giulia, togliendo i fari centrali e mettendo la senza d'aria. Beh, questo era riuscito a fondere due GTA. La GTA costava negli anni 60 30 milioni. Quando io ho detto, guardi, non sono oggi, arriverò tardi perché sono le prese con il notaio, dovevo fare le cose perché stavo pensando le tasse, e lui mi dice, ma io con il notaio, mi muovo tranquillamente, è una perfezione e una conoscenza completa. E io ingenuamente, credendo che avessi fatto studi anche lì, perché? Cosa vuole, caro Morando, con tutte le eredità che ho ricevuto. E io però mi sono preso una soddisfazione che ancora oggi me la distillo. Siccome preparavo i corsi e tutto quanto, stavo facendo il libro di testo, ad un certo punto nella trasformata di Laplace, guardate che questa è bellissima, nella trasformata di Laplace dico, ma professore, qui dobbiamo fare il teorema di inversione eccetera eccetera. Dice sì, caro Morando, sì. Ma dico, io userei il teorema di Ballantyne, whisky. Lei cosa ne dice? Io veniva poi. Sui tizzoni ardenti. Non vuole. Però non vuole neanche fare la figura. E allora finge di pensare. E poi, insomma, sì, io direi. Non ce va bene. Allora lì veramente è il senso della relatività. Il fatto che diventa per questo la sta prendendo a fuoco. Allora gli do la sensazione che gli vorrò chiedere il teorema, perché lui è rovinato. Allora dico, mettiamo il teorema di Ballantyne, professore. Lui. Sì, io non l'avevo mangiato. In tutte le sue varianti. Non c'è nome del Dio che ancora un po' la descrive di essere. Quindi fa, direi sì. No, quindi sono le cinque cose. Dopodiché c'è un metodo per misurare le induttanze che si chiama metodo Dalton-Cameron. Ai miei tempi c'era un complesso musicale che si chiamava Emerson, Lake e Palmer. Professore, guardi, il Dalton Cameron secondo me è inesatto. Cosa ne pensa se usassimo veramente ho verificato per la citazione che siano. Beh, l'Emerson Lake e Palmer. Perché, vedete, non c'è niente di più contro natura che usare la conoscenza come mezzo di potere. E siccome ogni atto contro natura crea entropia dell'anima, e infatti, io poi, senza dire niente, perché il maestro non si tocca comunque nel momento in cui dà esempio, ho coniato il concetto di entropia dell'anima. E allora, siccome gli allievi capiscono tutto anche più di quanto non sembri, sui banchi scrivevano Morando entropico,
e sotto più in piccolo si scopre la moglie del, era il professore di prima, il sesso come status. Torniamo a noi, allora siete d'accordo su questo? Anche sul metodo Emerson Lake & Palmer? Allora, a questo punto possiamo scrivere che Z è uguale a questa cosa qui. Quindi dalla forma rettangolare siamo passati alla forma trigonometrica. Vi torno fin qui? Scusate, fin qui vi torna? Quindi da questo momento siete d'accordo che il numero complesso lo posso rappresentare direttamente così? Va bene? Eulero ha dimostrato che questa parte dentro parentesi, noi ci limitiamo ad affermarlo, tradotto vuol dire, ragazzi, hai compiuto 20 anni, ora che tu sappi di chi sei figlio, sentite che stanno litigando, no? E alla iota teta, d'accordo? Quindi scriverlo così e scriverlo così, ce l'ha dimostrato Eulero, è la stessa cosa. E la base dei logaritmi è la sola, quella degli esponenziali, esatto. Quindi è stato dimostrato, noi ci limitiamo ad affermarlo perché la dimostrazione per ora non la possiamo fare, la faremo più avanti, che questa parte qui si può scrivere così, va bene? Lo prendiamo come dato di fatto. Sì, per adesso lo dovremo giustificare in seguito quando faremo questioni esplicite, per adesso lo buttiamo giù così, perché ci interessa in questo momento qui saperlo utilizzare che non dimostrare, va bene? Vi torno qui ragazzi? Posso cancellare? Dica.
No,
sempre
iota, alla iota.
Sì.
Sì, sì, è sempre l'unità immaginaria. Quindi l'unità immaginaria può andare anche in esplicita. Siamo tutti d'accordo? Quindi, riassumendo, siamo passati dalla forma rettangolare alla forma trigonometrica. La forma trigonometrica ci consente di usare la forma esponenziale nel momento in cui teniamo conto che la parte dentro parentesi, secondo la dimostrazione di Eulero, può essere scritta anche così. Va bene fin qui? Guardate, siete pronti? Allora, c'è qualcosa che non va? Il numero complesso diventa quindi parte reale immaginario x, y, teta, io ho le tre rappresentazioni, d'accordo? Adesso vedremo la portata di questo passaggio, va bene? Ragazzi, fin qui siamo collegati, siamo connessi, siamo compatti, siamo convinti?
No, volevo chiedere, ma perché la rotta è, non è già in questa rotta?
Rotta, no, dove?
Io rotta, no, è.
Dunque, questa qui, questa parte, mi dà tutta questa, questa la tengo e faccio questa per questa, va bene? Immaginario, reale, immaginario. Guardate che MATLAB, se poi faremo le esercitazioni, ragazzi, MATLAB è addestrato a lavorare in numeri complessi, non in numeri reali. Per lui il numero reale è un sottocaso nazionale popolare, quindi lui vi gestisce i numeri complessi e poi vi tira fuori anche i numeri reali. Quindi se gli date R E, lui vi tira fuori la parte reale. Se gli date IM, lui vi tira fuori la parte immaginaria. Se fate X star, lui tira fuori con il dato. Va bene? Quindi quando faremo l'esercitazione con MATLAB, vedremo che lui gestisce direttamente i numeri complessi, perché lui la radice di meno 1 ce l'ha dentro al codice. Ragazzi, datemi un attimino poco, perché ce l'ha dentro al codice? Perché gli abbiamo strutturato una logica matematica. Lui sulla base di quella è diventato una macchina da guerra e ha verificato che le definizioni che gli abbiamo dato dei numeri complessi tornano con tutti gli ingranaggi che gli abbiamo messi dentro. Lui non ha i dubbi che abbiamo noi, lui ha nella capoccia che il numero è quella porta là. Quando gli abbiamo ficcato dentro la radice di meno 1, come no? Dove sta la differenza? Non c'è. Allora io faccio conti. Se invece dite 7 diviso 0 c'è poi un braccio 14. D'accordo? Ci siamo fin qui? Allora guardate, tenete sempre a mente questa sbrodolata qua, d'accordo? Se io ho x io ho y, posso in un attimo trovare rho, così la scelta più iota rho. Vediamo perché. Guardate ragazzi, se ho x ed y, facendo x quadro al quadrato più y quadro al quadrato dice di, per il teorema di Pitagora vado a brincare rho. Osservate che questa è una radice quadrata, una radice di indice pari, quindi è aritmetica, quindi non è affetto da segno, quindi è un numero positivo, come deve essere, visto che la distanza di questo punto da questo non può che essere un numero positivo, va bene?
Che è il modulo.
Che è il modulo. Se adesso faccio la tangente dell'angolo, trovo y su x, giusto? Y su x ha significato se x è diverso da 0, perché è una frazione. Ma se x fosse uguale a 0, questo punto qui andrebbe all'infinito e quindi sarebbe nuovamente al punto di partenza. Questa equazione ha questa soluzione, arco la cui tangente vale y su x. Quindi se io ho y e x riesco a trovare l'angolo. Attenzione, guardatemi un attimino nelle palle degli occhi. L'arco tangente è una funzione dispari. Perché è il rapporto tra un seno e un coseno. Il seno è una funzione dispari, il coseno è una funzione pari. Il rapporto tra un dispari e un pari fa un dispari. Quindi se questi due numeri sono dello stesso segno, questo numero è positivo e questo numero è negativo. In caso contrario, se uno dei due è negativo, questo è negativo, questo è negativo, questo è negativo. Quindi se ho x y positivo sto di qua, x meno y negativo sto di qua, quindi riesco a posizionarmi ovviamente a meno di pi greco, perché se io faccio mezzo giro mi ritrovo esattamente ancora lì, d'accordo? Fin qui ci siamo. Quindi ragazzi, se ho la forma rettangolare posso passare alla forma polare o trigonometrica, se ho quella trigonometrica o polare posso andare a quella rettangolare, perché le formule di trasformazione sono già tutte pronte, va bene? Scusate, Arrivo.
No, non ho capito perché non c'è iota. Cioè, tangente di teta uguale x su x. Forse mi sto perdendo io.
Qui?
Sì.
È semplice. Quando lei prende il numero complesso, trova questo punto, no? Questo punto le subordina un rettangolo, ma lei la trigonometria la fa sui rettangoli e i rettangoli sono identificati da numeri reali. Il numero complesso le serve per trovare questo vertice, dopodiché la ricreazione è finita. Il rettangolo che lei costruisce sotto è tra numeri reali. Iota y le consente sul piano di trovare questa giacitura, ma la trigonometria le dice che questa lunghezza diviso questa le dà la tangente, e iota, essendo un numero immaginario, non ha nessun diritto di cittadinanza. Scusi, quando lei scrive tangente dell'angolo uguale a questo rapporto, sta dicendo che la misura qui diviso questa misura le dà questo. Cioè sta dicendo che c'è un numero y che le dice quante volte un regolino sta dentro a quella cosa lì. Se io dico 3 come y, vuol dire che giustapponendo 3 volte il regolino trovo il cateto. Ma se dico giustapponendo iota 3, cosa cacchio dico? Che faccio 3 volte radice di meno 1 per trovare fuori il punto? No. Quindi l'immaginario deve sparire. L'immaginario serve sul piano, ma lei qui si è messo su un rettangolo, su un triangolo, e il triangolo non è più una cosa che ha a che vedere col piano di Gauss, è la geometria elementare, e sulla geometria elementare i numeri sono reali, quindi iota lo toglie. Se no lei dovrebbe dirmi addirittura che anche l'angolo ha davanti l'unità immaginaria, e che non è vero. Lei ha sfruttato le relazioni della trigonometria elementare. Ti è convinto?
No. No. Perché se quella misura vale iota y,
non è vero che vale iota y, lo dice lei che vale iota y. È lì che sbaglia. Lei sta scrivendo x più iota y, che vuol dire la misura x più la misura y moltiplicata per un numero che mi ricorda che piuttosto fare così devo far così, ma le misure sono queste e la trigonometria lei le fa su queste. Piuttosto di mettere iota che le sta dicendo fai così, può scrivere x più sempre che per lei vaffanculo voglia dire girare di 90 gradi piuttosto che non altro, è solo un promemoria. Ma lei non andrà a applicare il teorema di Pitagora scrivendo davanti D, F e C, e quindi non scrive neanche iota. Sono due misure più un... Scusi, abbiamo appena detto che il piano del campo dei numeri complessi non è ordinato. Se non è ordinato, non le consente di dire che cosa è più grande di chi altro. Come fa in uno spazio che non è ordinato a esprimere il concetto di misura? Giusto? Se le immagina 10 maschietti in adolescenza che si confrontano le misure con l'unità immaginaria, tu dici quanto ce n'è? Iota 20 e quell'altro 5 più iota 4, se la cavano tutti. Certo, non è ordinato lo spazio. Ne hai convinto adesso?
Sì.
Mi raccomando, non confonda la geometria o l'idea con il concetto di misura con il numero complesso, che viene utilizzato non come misura ma come criterio per mettere un punto nel piano a partire dal numero. Quando lei mi dice x vuol dire x volte questo, se mi dice y questo, chiaro? Siamo d'accordo? Allora guardate, mi farò vedere poi quando faremo l'elettromagnetismo, come in un attimo, usando i numeri complessi, dalle equazioni di Maxwell la variabile tempo scarisca. Con i numeri complessi, ragazzi, noi facciamo sparire la variabile tempo. Non mollatemi, perché queste cose prima del suicidio ve le devo raccontare. Allora guardate, guardate ragazzi, è stato perché non sembra mai. Allora, a questo punto io ho a disposizione diciamo due forme, la forma rettangolare e la forma polare o esponenziale. Quella trigonometrica trascuriamola per un attimo. Quando uso una e quando uso l'altra? Guardate, supponete che io abbia fatto tutta l'operazione di trasbordo, no? Allora guardate, se io devo fare le operazioni di somma e sottrazione, ho tutta la convenienza di usare questa. Giusto? Ma se devo fare un'operazione di moltiplicazione, non ho nessuna convenienza di usare la forma rettangolare. Perché se io faccio così, vado sul liscio, guardate. Uso le regole delle potenze, quindi moltiplico i moduli e sommo gli esponenti. E attenzione, colpo di scena, se ho la divisione che è un casino, guardate. Volete vedere cosa viene? Il rapporto dei moduli e la differenza degli angoli. Le proprietà delle potenze. Quindi se con l'identità è euleriana, io sono pronto a dimostrare che tutto quello che ho fatto per le potenze dei numeri reali vale anche per i numeri complessi, a me che mi frega. Io riduco tutto all'operazione del più e del per dire la. Chiaro, vero? Quindi mi sceglierà di volta in volta il formalismo più furbo. Scusate, ma la pascalina, la calcolatrice che voi trovate nei detersivi, quando fa il calcolo con i numeri complessi, cosa credete che faccia? Fa queste operazioni e aggiunge una cosa strepitosa che voi non avrete mai pensato neanche lontanamente di immaginare, ragazzi. Avete presente tutte le funzioni non algebriche, tutte le funzioni quindi che non riportano a polinomi, giusto? Se voi avete x3 più 4 x2 più 5x più 9, andate via sul liscio, divertite, sapete farvi come. Ma non appena dire fuori e alla x o tangente iperbolica di x eccetera eccetera, l'espressione non è più algebrica, è trascendente, no? È complicatissima. C'è una formula che si chiama sviluppo in serie di Taylor di McLaurin che riesce a trasformare ogni espressione non algebrica in un polinomio. E allora cosa fa la pascalina? Se ne sbatte clamorosamente le parti di seno, coseno, recesseno, eccetera. Diamo in funzione, ad esempio, lo sviluppo in serie. A questo punto ti dà il valore, piuttosto di usare la trigonometria o di esponenziale, usare è sufficiente che il numero di termini sia sufficientemente alto perché il numero di commesse sia trascurato. Sapete che sul discorso di termini di serie di Taylor e di McLaurin si basa la stabilità delle centrali elettriche necessarie per evitare il mercato? La funzione seno di x è attiva, vero? Se io faccio lo sviluppo di serie di Taylor mi diventa x meno un terzo di x cubo più un quinto di x alla 5. A questo punto è trigonometria a livello teorico per il giorno e anche la pascalina riesce a farlo. Cioè il modo della pascalina davanti al calcolo trascendente è io me ne sbatto, ci sparo solo l'algebra, al resto ci pensa Taylor e McLaurin. Capite come si fa a fare il conto?
per fare un conto si prende la funzione complicata. Ah, ragazzi, guardate, guardate, la trigonometria vi dice y uguale seno di x, lo sviluppo in serie vi dice x meno un terzo x cubo più un quinto x5. Se x è molto piccolo, questi termini sono trascurabili, e allora il seno dell'arco coincide con l'arco, o come direste voi, con l'angolo. Guardate, ragazzi, prendete la funzione seno. Non è vero che nell'intorno dell'origine il seno e la sua retta bisettrice coincidono? Quando? Quando questo x è sufficientemente piccolo. E allora per piccoli angoli, laddove c'è un seno, un coseno e un reggiseno, io metto una x e posso fare i conti con la più semplice delle espressioni analitiche. Il seno, le poppe, si lasciano simulare dalla retta. Oddio, prima approssimazione, nell'intorno del primo ordine del punto, si direbbe. Avete capito quindi che meraviglia? Adesso cercate solo lontanamente di prescindere da queste cose. I calcoli si fanno con gli sviluppi in serie, cioè si prende la funzione, la si sviluppa e la si fa diventare un polinomio. Se vi basta il terzo grado, e sarà qui, se no, il 145 non può farlo. Ma pensate a una cosa strepitosa. Il teorema di D'Alembert dice che se un polinomio mette una soluzione complessa, ammette anche la sua complessa combinata. Quindi, nel momento in cui sostituite una formula complicata con un sviluppo di serie, trovate il polinomio. E su quel polinomio sostituite la complessa e la complessa combinata. Quindi, se prendete il seno e lo fate diventare x meno un terzo di studio di un quinto di x alla quinta, di quelle 5 soluzioni di x alla quinta, una può essere reale, le altre 4 possono essere complesse. Però il complesso non c'è la sua complessa combinata. E tutto sommato avete preso delle coppe e le avete sostituite con una retta. Eppure nel fare questa operazione furbina siete andati a sbattere nel vostro complesso. Paragone Leibniz, quando si è venuto nel terzo anno. E voi ci trovate qui la classe retta, potete prescindere da questa. Ma un cazzo di niente. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa strepitosa, va bene? Che qui ritorna, quindi ricordiamoci che io posso moltiplicare i numeri complessi con la forma esponenziale, posso sommarli con la forma rettangolare. In questo modo l'operazione di prima, moltiplicare dividendo per il complesso collegato, può essere scavalcata. Quando voi fate il calcolo con la tascarina vi chiede se volete la forma rettangolare o la forma polare. Quando voi gli date la risposta, lei parte a questo punto vi chiede se volete gli angoli in gradi o i radianti. Quando gli date questa seconda opzione, la pascalina valida. Ma la pascalina non calcolerà mai e alla x. Calcolerà 1 più x più x al cubo diviso 3 più x alla quinta diviso 5 più x alla settima diviso 3. Anche la pascalina più cattiva delle curve esponenziali diventerà un polinomio, perché vorrà considerare con l'algebra. Ragazzi, i calcolatori lavorano sullo sviluppo in serie, non lavorano sul calcolo, non ce la farebbero, Capite che se fate un polinomio fate una somma di moltiplicazioni e la scatola è addestrata a fare la corrispondenza tra numeri e insiemi, ma non può essere addestrata a fare rapporti strani. Come cacchio li fa? Quindi prende quell'operazione contro natura e con uno sviluppo in serie la fa diventare un polinomio, quindi nuovamente algebrico. Solo che siccome è una memoria prodigiosa, può fare lo sviluppo con un polinomio del 40° ordine, commettendo quindi un errore che voi non sareste mai in grado di apprezzare. Inoltre, siccome è velocissima, voi non avete ancora fatto tempo a scrivere alla x che lei vi ha già sbattuto fuori un polinomio del 30° grado. Sapendo che gli zeri saranno 30
e per ogni complesso ci sarà il suo complesso coniugato. Ma per lei il complesso coniugato non è un problema, perché radice di meno 1, godendo delle proprietà formali, è un numero, quindi lo sa gestire. Allora, vediamo un po'. L'ultima cosa, poi mi date 2 minuti? Non sparate sul pianista, fa del suo meglio. Questo diceva Oscar Wilde. Allora, guardate. Punto primo. Torniamo un attimino alla meccanica razionale. Vi ricordate quando abbiamo fatto i giochettini del movimento? Abbiamo tirato fuori il versore tangente, il versore normale, l'accelerazione tangenziale, l'accelerazione centripeta. E vi ricordate che razza di bizantinismi abbiamo dovuto mettere in piedi per ricordarci che tutto sommato era ragionevole pensare che le cose succedessero così? Vi ricordate? Era un qualche cosa che all'inizio abbiamo respinto, che poi abbiamo accettato, ma che in fondo abbiamo sempre vissuto come innaturale. Anche perché ci veniva innaturale anche il fatto di accettare quegli strani versori che traducevano tutto in una non meglio identificata entità che chiamavamo vettori. Perché a livello istintivo ci veniva molto più comodo pensare ai numeri reali come a qualcosa di scalare. Però, bene, guardate, non prendete appunti, non occorre, ma godetevi il fenomeno. Sono gli spettacoli pirotecnici del giorno di Ferragosto. Siamo alle Corpoli Technique, siamo in pieno trionfo del meccanicismo. L'imperatore, lui, Bonaparte, ogni tanto è alle École Polytechnique, dove Gaspard Monge sta insegnando quella matematica mirabile ai suoi allievi. Tra questi, oltre all'imperatore, c'è anche Henri Bayle Stendhal, che ha studiato alle École Polytechnique e è diventato poi capitano del 28° dragoni. Bene, guardate le meraviglie che si fanno a quei tempi. Ma le possiamo fare anche noi, perché se andiamo in via delle meraviglie, oggi via meravigli, ritroviamo la casa da cui usciva, lieto e pensoso di quel vago avvenire che in mente aveva, il giovane capitano dei dragoni, Stendhal, dopo essersi intrattenuto con la signora di Pietralua, da lui battezzata la sublime Sguadriga. Si faceva un'attacca sulla bretella, andava alla Marchesi a prendersi un dolcetto e poi si faceva tutta via delle meraviglie, ripensando alle cariche. Dunque, allora, siete pronti? Moto, quello che capita, va bene? Siete convinti che questo moto io lo posso definire con questo vettore? E siete anche convinti che quel vettore io lo posso scrivere così? E siete anche convinti, accidenti a voi, che lo posso scrivere così? E magari già che ci siete, che lo posso scrivere così? E allora, scusate, questo è il movimento. La velocità sarà la derivata di questa roba, vero? Siccome è la derivata di un numero complesso, è la derivata di un vettore, quindi è un vettore. Derivata di un prodotto, derivata del primo per il secondo non derivato. Più derivata del secondo. Allora, il primo termine è quello tangenziale, il secondo è quello radiale. Il primo è diretto esattamente così, il secondo, siccome ha iota, e iota vale esattamente alla iota più 2,5, è lo stesso sfasato di 90 gradi, ma se è sfasato di 90 gradi punta esattamente al cerchio del centro oscuratore.
Immaginare, cioè perché io sto dando le prime cose a cosa che non immaginare,
sì.
Allora.
Cioè, sono stato perfetto, ma ci sto facendo il risultato che si
no, 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 no. Allora, il discorso è questo. Primo, un metodo non si giudica solo del risultato ottenuto, ma del percorso fatto. Io posso trattare questo reddito qui con i numeri complessi o con i numeri reali. Il prurito passa nello stesso modo, ma il prurito che credo qua mi aumenta l'entropia. Quindi mi sono trattato così. Cazzo, sì, sa perché, guardi.
Guardi, se io faccio la derivata al numero reale, sto facendo la derivata di una funzione. Se io la faccio così, è ancora una funzione. Le regole sono le stesse. E poi c'è una cosa fondamentale. Lo vede qui, no? Non mi dica che... Ah no, lei non segue fisica, ma se lei si ricorda tutto il casino che c'è per fare il discorso dell'accelerazione centripeta e tangenziale, eccetera, che ci abbiamo impiegato una lezione e mezza, qui abbiamo fatto un passaggio. Cioè, qui mi fa vedere direttamente che una va così e l'altra va così. Là invece devo stare a fare tutto il rapporto incrementale, tendere questo, far vedere che allora c'è un cerchio osculatore che devo accettare come atto di fede, e qui devo semplicemente dire, siccome questa è la derivata di un angolo, è la velocità angolare, io devo far vedere un sacco di cose e le vedo in un attimo. Inoltre, se questo ρ dovesse diventare una costante, questo se ne va, rimane solo questo, ma se ρ è una costante, io sono su un cerchio. E allora ho solo l'accelerazione centripeta, non quella tangenziale, mentre dall'altra parte devo fare un sacco di passaggi. Ma c'è una cosa fondamentale, fondamentale. La matematica si basa sostanzialmente su un concetto che è quello di funzione analitica. La funzione analitica si può definire solo usando le variabili complesse. Quando lei trova che una funzione è monogena o analitica, ha delle proprietà mostruose che in campo matematico e in campo scientifico le danno delle possibilità che sono incredibili, che io non le posso dire. Non lo so. Se io prendo due armature, così, ci metto dentro un campo elettrico, io posso studiare quel campo con delle variabili complesse, perché sono sul piano. Se al posto delle due armature ci metto una bobina e trovo il campo magnetico, trovo che quel campo magnetico lo posso ottenere da quello elettrico semplicemente passandole con il danno. Cioè la natura correla il cinetico e il potenziale semplicemente facendo il complesso con il danno. E poi c'è un'altra cosa. Guardi. Guarda, lei come fa a farmi il concetto di derivata? Così, x più h, x meno h, vero? E si muove qui. Adesso, scusi, immagini di avere la funzione complessa, potrà ancora fare il concetto di derivata, farà limite per h che tende a 0 di f di z su h meno f di z diviso h, giusto? Ma quando ha fatto la derivata sul campo reale si è mosso su questo tasso. Quando invece fa il rapporto incrementale qui, guardate ragazzi un attimo, poi tolgo l'incomodo, ma datemi la possibilità di sviluppare il concetto. Lei parte da z, passa a z più h, vero? Tutti questi punti sono z più h, vero? Lei come tende da z più h a z? Lungo una linea così, oppure lungo una linea così, oppure lungo una linea così, giusto? Quindi, mentre quando lei usa il rapporto incrementale sulla unica variabile, conta che dal punto variato vada al punto iniziale, quando lo fa sulla variabile complessa, dal punto variato deve andare al punto iniziale, ma ci può andare lungo un percorso diverso. Se il concetto di derivata ha significato, vuol dire che il risultato che lei ottiene non deve dipendere dal percorso, ma solo dagli estremi. Ma se il punto iniziale e il punto variato danno il presente, il passato e il futuro, lei pensi quel presente, passato e futuro che significato più profondo assume, se addirittura non dipende dalla linea che lei segue per passare dal variato all'iniziale. Allora è chiaro che con la derivata complessa lei riesce a cogliere concetti che con la derivata reale non riesce assolutamente a cogliere. E allora lei cosa fa? Costruisce la teoria delle funzioni reali, fa tutta una matematica di quelle e poi fa un'operazione mitica che si chiama prolungamento analitico. E quindi, mentre prima studiava tutta la natura muovendosi qui, adesso studia tutta la natura muovendosi qui. E sa cosa succede? Che se lei fa il prolungamento analitico alla potenza reale, la power quantity, aggiunge la potenza immaginaria, la power quantity. E se prende la norma di questo numero complesso, lei ottiene una potenza che si chiama apparente, che è quella che le serve per dimensionare la sua macchina. Quindi la macchina paga una bolletta sulla parte reale, con un prolungamento analitico ha una qualità che dipende dall'immaginario, e quando lei la deve progettare tenendo conto di tutti gli eventi, la macchina diventa un numero complesso che si mette sulla norma. Capisce? Grazie, scusate la deviazione.
No, non ci pensi assolutamente, certo.
E comunque